Allora, per chi è ospite, per chi sta visitando, nell'ultimo mese abbiamo iniziato a studiare insieme sette frasi che Gesù ha detto quando era sulla croce. Ci sono sette detti, sette frasi che sono per noi registrate, ricordate, scritte nella Bibbia. Uno dei motivi per cui lo voglio fare è perché le ultime parole di qualcuno sono spesso importanti. Non so se magari voi avete assistito alla morte di qualcuno che amate. Quello che lui ha detto alla fine è prezioso per voi, ha valore, perché sono le ultime volontà, gli ultimi desideri, le ultime rivelazioni che questa persona gli ha dato. E qui abbiamo Gesù che sta per morire e che dice sette cose che quindi sono preziose perché sono le ultime cose che lui ha detto prima di morire. Ma anche perché quando vogliamo conoscere qualcuno lo possiamo fare in un paio di modi: stando con questa persona, vivendo con questa persona, vedendo questa persona, come reagisce, come si comporta, oppure ascoltando quello che quella persona ci dice. Ora, noi non possiamo vivere con Gesù fisicamente come gli apostoli, quindi non possiamo conoscere Gesù in quel modo lì, ma lo possiamo conoscere tramite quello che lui ci ha detto. Quindi, studiando quello che lui dice, andremo a conoscere Gesù stesso, perché quello che noi diciamo rivela chi noi siamo, e così studiando quello che Gesù ha detto, impariamo a conoscere il Gesù che ha detto queste cose. La prima frase che abbiamo studiato insieme era la preghiera di Gesù, quando dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sono parole di perdono. La seconda frase sono parole di salvezza, sono parole che Gesù ha detto a uno dei ladri crocifisso con lui, quando dice: Oggi tu sarai con me in paradiso. Abbiamo visto inoltre parole di affetto, quando Gesù si prende cura della madre e provvede per i bisogni di sua madre. E la volta scorsa abbiamo visto invece parole di dolore, quando Gesù, nelle ore di tenebre, chiede a Dio perché mi hai abbandonato. Quest'oggi andremo a vedere una brevissima frase che Gesù dice sulla croce, la si trova in Giovanni 19, versetto 28 e 29. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: Ho sete. C'era lì un vaso pieno di aceto, posa dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo d'issopo, l'accostò alla sua bocca. Quindi la frase è: Ho sete. Allora, guardando a questa frase e al contesto di questa frase, ci sono quattro aspetti che riguardano la persona di Gesù. Dicevo, quando studiamo le parole di Gesù, conosciamo la persona di Gesù. E il primo aspetto che voglio che consideriate è l'umanità di Gesù. Gesù è uomo. Non è solo uomo, perché lui è anche Dio, però Gesù è veramente uomo. Non è un semidio, non è un superuomo. Gesù è pienamente Dio, pienamente uomo. E vediamo la sua umanità nelle sue sofferenze. Gesù dice: Ho sete. Dio non ha sete, perché Dio è spirito, non ha corpo come noi. Quindi Dio non prova la fatica fisica, il dolore fisico, la fame e la sete. Ma Gesù qui dice: Ho sete. Ah, Gesù non sta facendo finta di avere sete, Gesù ha sete, perché lui è sì Dio, ma è anche uomo, quindi come uomo ha un corpo che come i nostri corpi conosce la sofferenza fisica, quindi la fame, la sete, la stanchezza. Vi ricordate in Marco 4 c'è un famoso miracolo di Gesù quando lui calma la tempesta. Prima di calmare la tempesta, Gesù stava dormendo, era così stanco che nonostante ci fosse una tempesta terribile, lui dormiva come un sasso. Era uomo. È uomo. e vediamo questa sua umanità nelle sue sofferenze fisiche. Lo vediamo anche nella sua guida, in quello che guida Gesù nelle decisioni che deve prendere. L'abbiamo letto qua, sapendo che ogni cosa era già compiuta. Gesù sa che ogni cosa è compiuta. Da dove lo sa che ogni cosa è compiuta? Chi gliel'ha detto? Allora, potremmo pensare che Gesù, essendo Dio, sapeva ogni cosa e quindi sapeva a quel punto, essendo Dio, che tutto era compiuto. Ricordatevi che Gesù è uomo. Chi gli ha detto a Gesù che ogni cosa era compiuta? La Bibbia. Gesù conosceva la scrittura e vedremo questo più avanti nel sermone. Gesù sapeva, alla luce della scrittura, che le sue sofferenze stavano per finire. Gesù sapeva, e infatti lo dice, affinché si adempisse la scrittura, Gesù sa che tramite la Bibbia, che la sua opera è quasi compiuta. E quindi vedete che, nonostante lui sia il figlio di Dio, la sua conoscenza come uomo viene dalla scrittura. Luca ci dice che Gesù cresceva in sapienza davanti agli uomini e davanti a Dio. A Dio non cresce di sapienza, Dio sa ogni cosa. Ma come uomo Gesù deve crescere in sapienza e in conoscenza. Qui vedete che Gesù, come uomo maturo, conosce tramite la scrittura che il tempo è arrivato. Vediamo anche la sua umanità nel suo conforto. Gesù, sapendo che ogni cosa era già a Gesù sapeva, tramite la Bibbia, che le sue sofferenze stavano per finire. Infatti, Giovanni stesso, nel prossimo verso, ci dice che Gesù gridò, è compiuto, è finita. Quindi, Gesù sa adesso che tutto il dolore che ha vissuto e che sta vivendo sta per cessare. E trova conforto in questo. Sa che ci sono ancora delle cose che deve fare, però lui trova conforto nel fatto che la Bibbia gli dice sta per finire. Come Dio non ha bisogno di quella conoscenza, ma come uomo ha bisogno di quella conoscenza. Dio, Gesù, è un uomo come noi, in tutto e per tutto. E infatti gli dice l'autore agli Ebrei che noi abbiamo qualcuno che ci capisce quando noi andiamo a lui. Perché lui è stato tentato in ogni modo come noi, anche più di noi. Quando io sono tentato, cedo facilmente. Non so voi, ma il diavolo non ci mette molto a farmi peccare. Perché sono ben contento di lasciarmi andare, di ascoltare la sua tentazione. Quindi non fa molta fatica il diavolo a farmi cadere. Quando il diavolo tentava Gesù, doveva andarci veramente pesante, perché Gesù non voleva peccare. E quindi era un nemico difficile da combattere, quindi il diavolo usare tutte le idee, tutte le cattiverie, ogni cosa malvagia per fare cadere Gesù. Gesù, essendo uomo, ci conosce in una maniera particolare. In un certo senso Gesù, essendo uomo, ha una conoscenza di noi che neanche il padre ha, perché il padre non ha sperimentato cosa vuol dire avere un corpo, il figlio sì. Dio padre non sa la sofferenza fisica nella stessa maniera in cui Gesù conosce la stanchezza fisica, perché lui è uomo, ha un corpo e ha provato le privazioni, la fatica, le sofferenze, il dolore. E siccome conosce queste cose in una maniera particolare, personale, vissuta, possiamo andare a lui sapendo che in lui troveremo qualcuno che ci capisce, qualcuno che ci accoglierà e ci riceverà, perché lui è uno di noi. E dice ancora l'autore agli Ebrei che lui non si vergogna di chiamarci fratelli, ci ha portato a quel livello di intimità, è un fratello più grande. Quindi Gesù, dicendo ho sete, ci ricorda di essere uomo come noi. Il secondo aspetto è l'abilità di Gesù. Gesù si dimostra capace di conoscere la scrittura. Gesù conosce la Bibbia affinché si adempisse la scrittura. Gesù sa quello che la Bibbia dice. Gesù conosce la Bibbia. Ora, probabilmente l'Apostolo Paolo conosceva l'intero Antico Testamento a memoria, probabilmente, o buona parte. I rabbini, gli insegnanti, i farisei leggevano la Bibbia continuamente. Gesù era un maestro, era un insegnante. E se notate, specie in questi detti in cui lui è alla fine della sua vita qua su questa terra, Gesù spesso cita la Bibbia, fa riferimento alla Bibbia, è guidato dalla Bibbia, perché la Bibbia, la scrittura, è nel suo cuore e nella sua mente. La Bibbia per Gesù non era un libro da leggere quando ne aveva voglia, ma era il suo cibo spirituale. Vi ricordate quando è stato tentato, cosa ha detto? Il diavolo dice, prendi queste pietre e fai diventare pane. Se sei il figlio di Dio, fai queste cose. E la risposta di Gesù è, non di pane soltanto vive l'uomo, ma della parola di Dio. La Bibbia, la scrittura, l'Antico Testamento, era il pane spirituale di Gesù. Gesù conosceva la scrittura, sapeva quello che la Bibbia insegnava. Ma non solo conosceva le parole della Bibbia, sapeva anche interpretare la Bibbia. Allora, nel nostro team di missionari, pastori, veniamo da ambienti diversi, culture diverse, chiese diverse, scuole bibliche diverse, e su certe cose abbiamo diverse opinioni, siamo diversi. E spesso la chiesa da cui proveniamo, la scuola biblica in cui abbiamo studiato, la situazione in cui ci troviamo influenza la nostra interpretazione. Nessuno di noi ha una comprensione perfetta della Bibbia. Magari, purtroppo, non ce l'abbiamo. Ho studiato tanti anni la Bibbia e ancora oggi non ho raggiunto la perfetta teologia. Ho diverse zone della scrittura in cui non lo so. La nostra interpretazione, quindi, è influenzata da fattori esterni e anche da fattori interni. Ad esempio, se io sto soffrendo o se sto vivendo una vita magari spiritualmente debole, troverò conforto nell'enfatizzare l'amore di Dio e mi dimenticherò completamente la santità di Dio. Quindi vedete che quello che mi conviene diventa magari importante nella Bibbia e mi dimentico quello che non mi conviene così tanto. Ma Gesù aveva una perfetta interpretazione della scrittura, sapendo che ogni cosa era già compiuta. Lui sapeva quello che la Bibbia diceva perfettamente, non solo in quello che diceva, ma nel significato della scrittura. In più vediamo che lui è capace non solo di conoscere la scrittura, di interpretarla, ma anche capace di adempiere la scrittura, affinché si adempisse la scrittura. Ci sono stati uomini che hanno adempiuto le profezie di Dio senza saperlo. Ad esempio, in Isaia si parla del re Ciro prima che il re Ciro nascesse. E questo re persiano ha adempiuto i piani di Dio, le promesse di Dio, le profezie di Dio, senza che lui lo sapesse. Era una pedina nelle mani di Dio, così come Nebucadnezar. Questi uomini hanno fatto la volontà di Dio senza saperlo. Hanno adempiuto la scrittura senza che lo sapessero. Ma Gesù è diverso, Gesù non è una pedina che viene mossa come si vuole. Lui è quello che sta giocando a scacchi, lui è quello che sta controllando il gioco. E lui sa quello che la Bibbia dice a riguardo della sua opera e lui sa quando è il momento di dire una certa cosa. Perché lui dice questa frase adesso, non prima. La dice adesso che tutto è compiuto, la dice adesso affinché la scrittura si adempisse. È in controllo. Lui sta mettendo in pratica, sta adempiendo, sta completando quello che la scrittura dice di lui. Non passivamente, non senza saperlo, ma lo fa coscientemente. Vi ricordate che all'inizio, quando è stato crocifisso, gli hanno offerto da bere e lui ha rifiutato. Sapete perché? Perché quella, quel drink, quella cosa gli hanno offerto era un antidolorifico, l'abbiamo messo mezzo addormentato per sopportare il dolore. Però quando ti danno la morfina, ad esempio, non sei tanto capace di dire cos'è, di essere in controllo. Ma lui doveva essere in controllo. E quindi ha rifiutato l'anestetico affinché potesse adempiere la scrittura, metterla in pratica, compierla, essere sveglio e capace di gestire la situazione. Noi non adempiamo la scrittura, almeno non lo facciamo attivamente, lui lo fa. E in più vediamo anche la sua abilità nel collegare eventi con la scrittura. Questa settimana eravamo a casa dei miei suoceri e con Gabriele stavamo parlando della fine dei tempi. E lui mi diceva: il microchip che mettono nella sottopelle, quello è un segno del ritorno di Gesù. Ho detto: ma sei sicuro, Gabriele? Perché lo dicevano anche della carta di credito e del codice a barre e di altre cose. Ah, è possibile, io non dico che non sia così, però è difficile per noi essere certi che un evento storico stia adempiendo una profezia biblica. Ad esempio, Mussolini era l'anticristo, Hitler, il Papa, cioè chiunque, Napoleone. A seconda della situazione, l'uomo ha interpretato gli eventi storici e ha sbagliato. Gesù non sbaglia. Gesù sa quello che sta accadendo in quel momento lì nella sua vita e lui può applicare quell'evento perfettamente alla scrittura. Lui sa che l'ora è giunta, lui sa che l'ora è compiuta, che ogni cosa è stata compiuta. E quindi, avendo questa perfetta comprensione degli eventi e della scrittura, può interpretare gli eventi alla luce della scrittura e dire: osserva. Ora lo posso dire, prima non potevo dirlo, adesso lo posso dire. Perché lui ha una perfetta abilità di conoscere, interpretare, adempiere e applicare la scrittura. Uno degli uffici di Gesù come Messia era essere il nostro sacerdote, quindi ha interceduto davanti al Padre, di essere il nostro re, Signore, ma anche di essere profeta. E lui doveva rivelarci, insegnarci le cose di Dio, e lo ha fatto tramite la scrittura. Quindi vediamo l'umanità di Gesù, la sua abilità, ma inoltre vediamo anche l'ubbidienza di Gesù. Sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura. Gesù è ubbidiente alla parola di Dio. Giacomo dice: non siate solo uditori della scrittura, ma anche facitori. Gesù, da perfetto profeta e insegnante, da perfetto predicatore, fa quello che dice. Fa quello che la scrittura dice. Lui sa che deve dire certe cose e le dice. Lui sa quello che il Padre richiede da lui tramite la Bibbia e lo fa. Lui ubbidisce alla parola, affinché si adempisse la parola. E notate un dettaglio, che lui dovesse dire ossette. È un dettaglio che noi non ci siamo preoccupati, ma lui era pignolo nell'ubbidienza della scrittura. Doveva esserlo, perché se Gesù falliva in un solo punto, la nostra salvezza sarebbe finita. Perché lui doveva provvedere una perfetta obbedienza, una perfetta giustizia per noi. E se lui sbagliava, un peccato, un solo peccato, e noi saremmo perduti. Gesù ubbidisce alla parola di Dio. Gesù ubbidisce alla volontà del Padre. Primo punto, Gesù era uomo, Gesù è uomo, e trova il suo conforto, il suo insegnamento nella scrittura. La Bibbia per Gesù era la volontà del Padre. Quando lui leggeva la Bibbia, non leggeva un libro di storie, un libro di poesie, un libro di legge. Quando Gesù leggeva la Bibbia, qualcuno leggeva per lui sentiva la voce del Padre. era la parola di Dio, la parola del Padre, che lo incoraggiava, lo istruiva, lo insegnava e gli comandava. Nella Bibbia Gesù trovava scritto cosa doveva fare come Messia per salvarci. Leggeva Isaia, leggeva i Salmi e trovava scritto di sé quello che il Padre si aspettava da lui e le promesse che il Padre gli faceva. Quindi per Gesù ubbidire la Bibbia non era un qualcosa di devo farlo, uffa, ma era un atto naturale, perché era fare la volontà del Padre. Ricordatevi che l'amore di Gesù per il Padre è perfetto. Quindi, spinto da questo amore per il Padre, ubbidire al Padre non era un peso per lui, era un piacere. Salmo 40, ho preso fare la tua volontà è il mio piacere. Quindi Gesù ubbidisce alla Bibbia perché è la volontà del Padre. Allora, noi non abbiamo la perfetta comprensione della Bibbia, nessuno di noi ce l'ha. E la nostra interpretazione fa acqua da una parte o dall'altra. Però abbiamo la Bibbia, e per quanto questa conoscenza è insufficiente, abbiamo scritto in un libro la volontà di Dio Padre, la volontà di colui che noi chiamiamo nostro Padre. Vi ricordate il libro di Malachia? Mi chiamate Signore, mi chiamate Padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Ma se Dio è nostro Padre, Lui ci ha rivelato come Padre, no, non come giudice, come Padre, ci ha detto: queste sono le cose che io voglio per voi, questa è la mia volontà per il vostro bene, per la vostra felicità eterna. Fatele. Quando i miei figli disubbidiscono, non mi sento come un giudice che li vuole punire, mi fa male, perché è per il loro bene che dico certe cose. Quindi quando noi non ubbidiamo la Bibbia, Dio non è che viene lì con le asce a distruggerci. Dio è dispiaciuto, non lo saprei dire, ma Dio non è contento per il nostro bene. Perché vede i suoi figli che si autodistruggono, che si fanno del male da soli. Quando lui ha rivelato per i suoi figli una volontà che è sempre buona, perfetta e accettabile. Quando leggiamo la Bibbia, leggiamola come dei figli che leggono una lettera scritta dal loro padre, per il nostro bene. Questo è il modo in cui Gesù vedeva la Bibbia e per questo la metteva in pratica. E infine, la sete di Gesù. Lui dice, ho sete. Allora, questa sete è profetizzata nella Bibbia. Salmo 22, Salmo 69, ci dicono che il salmista parla della sua lingua attaccata al suo palato, non poteva quasi parlare da quanta sete aveva. Immaginate un giorno caldo come oggi, stare sotto il sole tutto il giorno appeso a una croce. Gesù ha sete. E questa sete viene profetizzata dalla scrittura. Gesù ha detto, Mosè, i profeti e i salmi hanno parlato di me. Quando parlò con i discepoli sulla via di Emmaus, gli disse, l'Antico Testamento parla di me. Io sono il centro e la circonferenza dell'Antico Testamento. Quindi se vogliamo conoscere Gesù, non basta il Nuovo, dobbiamo andare anche nel Vecchio. Perché lì troviamo tante cose che riguardano Gesù, che non ci sono dette nel Nuovo Testamento. Comunque queste sofferenze, questa sete viene profetizzata. Questa sete non è una sete spirituale, non Salmo 42, ho sete di Dio, è una sete fisica. Gesù ha fisicamente sete, è disidratato, e Gesù sta soffrendo fisicamente, realmente soffrendo. E questa sofferenza fisica, questa sete fisica è intensa. Non è quella sete che hai quando vai in bicicletta dopo mezz'ora, che c'è caldo. Questa è una sete di ore senza bere, di una notte senza bere, di ore e ore e ore maltrattato, picchiato, sotto il sole, nel freddo della notte. Una sete intensa, una sete reale. Però è anche una sete che viene poi usata per farlo soffrire di più. Perché la prima volta gli hanno offerto un sonnifero, un calmante, un antidolorifico, Dopo gli danno dell'aceto, e quell'aceto lì non era per farti passare la sete, era per farti soffrire di più. Non era per calmarti il dolore, era per svegliarti affinché tu soffrissi di più. Quindi la sua sofferenza viene intensificata dalle persone intorno a lui. Anziché avere misericordia e dargli un pochino d'acqua, gli danno aceto. Adesso non so se ho dovuto aceto quando avete sete, non è un'esperienza piacevole. È quasi una presa in giro. Io ti chiedo acqua e tu mi dai aceto. È proprio infierire su una persona. Fisicamente, emotivamente, spiritualmente, in tutti i modi. Le persone intorno a lui cercano di farlo soffrire sempre di più. E lui non si lamenta, non critica, non sputa, non si ribella, ma soffre pazientemente, non solamente spiritualmente, ma anche fisicamente. E ricordatevi che il salario del peccato è la morte, non solamente in senso spirituale, ma anche fisico. Gesù sta soffrendo sulla croce quello che noi meritiamo a causa del nostro peccato. Ha portato le nostre lividure, le nostre malattie, la nostra sofferenza fisica, l'ha sopportata al posto nostro. E l'ha fatto nel silenzio, lo ha fatto pazientemente, lo ha fatto con amore, lo ha fatto rimanendo in controllo per la nostra salvezza.